Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono, e diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Stefano Costalli, docente di studi strategici all'Università Cattolica di Milano, esperto di rapporti tra religione e mobilitazione politica. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E poi buongiorno anche a Danilo Elia, esperto di Russia Caucaso per l'Osservatorio Balcani Caucaso. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, proseguiamo a parlare delle Olimpiadi di Sochi. Ci sono ancora molte polemiche, tant'è che il Cremlino accusa la politica in generale, la stampa straniera in particolare, di gettare, cito testualmente, secchiate di fango sulla manifestazione invernale. Dunque l'accusa diretta all'Occidente di screditare politicamente i giochi di Sochi. Ancora devo citare il portavoce di Putin: penso che l'Occidente o alcuni paesi si comportino in una maniera assolutamente spudorata e senza tanti complimenti, tentando di screditare politicamente le nostre Olimpiadi. Insomma, per il Cremlino è l'ora di rispondere agli attacchi. Vi devo però anche aggiornare, seguendo proprio le agenzie di stampa, perché ieri, 22 gennaio, il CONI ha riferito di aver trasmesso il contenuto di un messaggio, di una mail, meglio, contenente minacce terroristiche alle autorità preposte alla sicurezza internazionale. E nella mattinata di ieri questa mail conteneva appunto minacce proprio in vista dei giochi invernali di Sochi, che ricordiamo si apriranno il 7 febbraio sul Mar Nero. A quanto si è appreso, si legge nel comunicato, analoghe mail sono pervenute al CIO e ad altri comitati olimpici nazionali, e in precedenza minacce anche al comitato olimpico ungherese. Allora, direi di fare un passo alla volta e spiegare insieme a Danilo e Lia che cosa rende così criticabile la scelta di Putin di far svolgere le Olimpiadi del 2014 in una zona nevralgica, in una zona difficilissima. Siamo nel Nord Caucaso. Prego.
Diciamo che la cosa che colpisce è che fino ad oggi, per quanto riguarda i giochi invernali di Sochi, si parla di tutto fuorché di sport. Già questo è un elemento che fa capire la criticità di queste Olimpiadi invernali. Diciamo che i fianchi aperti su cui il governo russo, su cui Putin viene attaccato relativamente appunto alle Olimpiadi, sono tanti. Primo fra tutti sicuramente l'elevatissimo costo proprio economico dell'organizzazione dei giochi. Sono attualmente stimati essere i giochi più costosi di sempre. Ma c'è poi appunto la questione del Nord Caucaso, perché dobbiamo ricordare che la località di Sochi si trova a poche centinaia di chilometri dalle zone calde del Caucaso, quindi ecco lo stretto legame con i recenti attentati che si sono verificati in particolare a Volgograd e alle continue minacce di attentati durante le Olimpiadi.
Allora, partendo dal presupposto che è un crocevia di etnie e tra l'altro ha un sottosuolo ricchissimo di materie prime, siamo in una zona bollente la cui storia ha un peso notevole. Io vi segnalo proprio sul sito dell'Osservatorio Balcani Caucaso un'intervista di Maria Elena Murdaka a Fatima Tlisova, spero di aver pronunciato bene, che è una giornalista circassa, ricercatrice, esperta proprio di quest'area Caucaso settentrionale. Ma anche qui devo citare la fonte, La Stampa, proprio il 22 gennaio ha così scelto il titolo per approfondire la situazione in quest'area. Sochi è caccia alle vedove nere, terrorista cecena avvistata nella città dei giochi, gli USA pronti a inviare navi e aerei per aiutare Mosca. Altra notizia riguardo a questo è che nel nord del Caucaso sempre a preoccupare è il fenomeno dei giovani russi convertiti al radicalismo islamico. Allora a questo punto ci viene in aiuto il professor Costalli, visto che è lui l'esperto di rapporti tra religione e mobilitazione politica. Vogliamo identificare un attimo di cosa si tratta?
Sì, ringrazio, ma come dire, tutte le volte che ci mettiamo a parlare del Caucaso sono molti i temi che si intrecciano, perché sono molti i popoli e le etnie che hanno avuto una storia politica controversa, di violenza nella regione, quindi appunto i fenomeni si sovrappongono e si incrociano. Per quanto riguarda il fenomeno delle cosiddette vedove nere, questo appunto è un gruppo, più gruppi probabilmente a carattere terroristico di vedove, di militanti islamici che hanno in varie occasioni compiuto attentati terroristici in Russia. E è un fenomeno che è comparso da una decina di anni, diciamo a partire dalla fine della seconda guerra in Cecenia, quindi diciamo dal 2000 in poi, ed è certamente un fenomeno preoccupante, perché spesso questi attentati terroristici compiuti dalle cosiddette vedove nere sono attentati, sono attacchi suicidi, e quindi prevenire, controllare gli attacchi suicidi è molto molto difficile, come abbiamo visto anche poche settimane fa a Volgograd. Si tratta di, diciamo, sono molteplici le occasioni e i contesti in cui possono essere messi in atto. Se io piazzo un metal detector all'ingresso di uno stadio o all'ingresso di una stazione, l'attentato può essere compiuto nella fila per il metal detector subito fuori da questo, quindi purtroppo diciamo che la sicurezza al 100% contro questo tipo di strategie e di fenomeni non c'è mai. In Caucaso poi le motivazioni e i gruppi che potrebbero, diciamo, voler cercare una ribalta internazionale attraverso un attentato alle Olimpiadi sono molti, proprio perché sono molte le questioni aperte, sono molti i conflitti non risolti nella regione. Certo.
Professore, ma il fatto del scegliere la via appunto di un credo per contestare poi alla fine delle scelte politiche potrebbe sembrare anche contraddittorio?
Diciamo che le scelte di una conversione sono sempre, come dire, sono scelte per definizione personali, quindi è difficile, come dire, è difficile fare una creare delle tipologie, delle conversioni, perché spesso poi le storie sono leggermente diverse. È chiaro che come dire, avvicinarsi a fenomeni di questo tipo, avvicinarsi a scelte religiose e poi mi verrebbe da dire religioso-politiche di questo tipo, chiaramente nasconde dietro un malessere, ma un malessere, un profondo malessere personale, però poi il malessere personale può essere dovuto a vari fattori. Il punto è che il rischio si ha laddove la religione viene intesa, il rapporto fra religione e politica viene inteso come una teologia politica. Ecco, laddove la religione viene messa al servizio, come diceva lei, poi di obiettivi e programmi politici, il mix è particolarmente pericoloso, perché la religione è, diciamo, da questo punto di vista tutte le religioni sono potenzialmente dei formidabili combustibili per la mobilitazione armata, sono delle risorse ideali che vanno a toccare diciamo l'identità profonda e il destino dell'individuo, per cui laddove si crea questo cortocircuito, chiaramente pianificato da parte di qualcuno, di piegare la religione a fini politici, poi lo sbocco violento è praticamente inevitabile.
Quindi c'è questo legame tra fanatismo religioso e risvolto etnico, Elia?
Sì, non c'è dubbio, però non dobbiamo comunque dimenticare che il bacino di provenienza degli attentatori, dei terroristi, è comunque quello della galassia nelle realtà caucasiche, quindi anche al di là dell'etnia di provenienza, che spesso può essere anche mista, perché appunto sono comunque repubbliche, sono comunque regioni che fanno parte della Federazione Russa, parliamo sempre di provenienza appunto caucasica, quindi con strettissimi legami religiosi con l'Islam. Peraltro vorrei aggiungere che i recenti attentati di Volgograd e le minacce di questi giorni, anche il video diffuso nel fine settimana in cui viene rivendicata la paternità appunto degli attentati di dicembre, fanno molto riferimento provengono tutti dal Daghestan, insomma, che al momento sembra essere il focolaio delle minacce su Sochi.
La Georgia a Sochi, forse sì, forse no, quindi sui giochi qual è la posizione a proposito appunto della partecipazione, visto che insomma è la competizione sicuramente in un territorio ostile, questo è chiaro.
Naturalmente la posizione georgiana è una posizione delicata riguardo alle Olimpiadi, non possiamo, nessuno può sapere quale sarà la decisione finale. Chiaramente al di là della partecipazione georgiana, quello che hanno fatto molti paesi, una forma di boicottaggio dei giochi, è sicuramente una manifestazione di una presa di posizione politica. Poi in realtà il passato insegna che boicottare le Olimpiadi non ha mai sortito i risultati sperati. C'è da dire che queste Olimpiadi sono vissute come tali, sono sicuramente una vetrina internazionale per Putin, che al momento però sta vacillando come portata. Putin ha avuto intenzione di mostrare al mondo una nuova Russia, una Russia pacificata, liberata dal terrorismo, una Russia ricca, opulenta, capace appunto di organizzare i giochi più costosi della storia delle Olimpiadi. Quello che si sta vedendo invece fino ad oggi è un paese con grossi problemi legati alle tutele dei diritti fondamentali, pensiamo alle minoranze o anche ai diritti LGBT, è un paese che non si è riuscito ancora ad affrancare, a liberare dalla minaccia terroristica che appunto giorno dopo giorno sta diventando sempre più pressante, quindi è sicuramente queste Olimpiadi sono sicuramente un'occasione anche per i paesi che vi parteciperanno di manifestare il proprio dissenso.
Costalli, una scelta quindi a boomerang, la famosa zappa sui piedi, quella di scegliere proprio Sochi come sede?
C'è questo rischio, secondo me, è stata una scelta molto coraggiosa al limite dell'azzardo. Avrei potuto come dire, avrei capito perfettamente se le Olimpiadi fossero state richieste dalla Russia e fossero, il tentativo fosse stato di organizzarle in un'altra zona. Lì capisco l'altissimo valore simbolico, però in effetti mi sembrano effettivamente molte le criticità. Potrebbe essere sì, come dice lei, un po' una zappa sui piedi.
Insomma, di fronte al mondo, molti esperti dicono anche che la Russia ha scelto questa zona, il Nord Caucaso, per avere la scusa, insomma, di agire militarmente, visto che bisogna rendere sicure le Olimpiadi, allora la violenza militare è in qualche modo giustificata. La posizione quindi del resto del mondo, quale dovrebbe essere idealmente, Costalli? Cioè, praticamente Putin ha una sorta come dire, di possibilità di sdoganare la violenza pur di combattere atti estremisti, eccetera, e terroristici, però c'è anche una responsabilità internazionale a riguardo, o no?
Sì, certo, ma come dire, la violenza Putin, la Russia e soprattutto nel Caucaso mi sembra l'abbia già sdoganata a sufficienza nel corso degli anni, insomma.
Ulteriormente allora, ecco.
Sì, diciamo, esatto, così. Però non è, probabilmente non è questa l'occasione migliore, perché se si dovesse attuare un intervento armato, comunque sia delle operazioni armate su larga scala, proprio nel periodo delle Olimpiadi, beh, allora come dire, i riflettori di tutto il mondo che saranno puntati sulle Olimpiadi potrebbero facilmente essere spostati anche sulle violenze. E sì, le violenze potrebbero essere passate come una necessità, però insomma l'opinione pubblica internazionale avrebbe modo di riflettere, quindi anche in questo caso un rischio piuttosto pronunciato. Dall'altra parte io sono abbastanza d'accordo che per quanto riguarda le Olimpiadi la scelta del boicottaggio non sia mai particolarmente, diciamo, non sia la scelta giusta, magari una partecipazione critica, ecco, questo sì, però come dire, la volontà e la capacità di criticare abusi dei diritti umani compiuti per esempio da parte della Russia, ma da parte di tanti altri regimi, anche di grandi potenze come per esempio la Cina, questo, come dire, dovrebbe essere una linea costante di
coerenza, perlomeno.
Esatto, una coerenza che prescinda dall'occasione delle Olimpiadi, se i nostri governi vogliono poi appunto porsi a paladini di questi diritti.
Un'ultima battuta con Elia: si possono prevedere scenari per le prossime settimane, oppure davvero solo incertezza? Perché tra l'altro le faccio questa domanda perché secondo un lancio di agenzia il CONI ha ricevuto una nuova mail di minacce terroristiche legate ai giochi olimpici di Sochi, sto leggendo ovviamente, lo ha comunicato oggi stesso il presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò, che comunque ha precisato di non sentirsi intimorito. Dobbiamo aspettarci il peggio, Elia?
Ma naturalmente è impossibile far previsioni, però quello che mi sento di dire è che allora, al momento Sochi e la zona dei giochi è veramente una zona blindata, è piuttosto, ora non vorrei sbilanciare, è piuttosto improbabile che si riesca a realizzare qualche attentato in una zona controllatissima. In fondo il fatto che a dicembre gli attentati siano stati compiuti a Volgograd, che è abbastanza distante da Sochi, potrebbe un po' essere, secondo alcuni analisti, un po' la dimostrazione del fatto che al momento non è nelle capacità dei terroristi di colpire direttamente la zona dei giochi. Vorrei però soltanto aggiungere aggiungere una cosa. Prego. Rispetto a quello che si diceva prima, riguardo la scelta di Sochi, in realtà non sono tanto d'accordo sul indicarla come una scelta inopportuna, nel senso che lo è diventata di fatto, ma Sochi, da un punto di vista proprio strategico relativamente ai giochi olimpici, offre delle potenzialità notevoli, il fatto di essere estremamente vicino alle montagne.
Tra l'altro
di
è bellissima.
Sì, e diciamo che la Russia non ha, al di là di quelle zone, in realtà la Russia non ha montagne molto elevate, quindi per dei giochi invernali, non è che ci fosse tantissima scelta. Peraltro Sochi è una località balneare in realtà, perché poi le montagne di Krasno-Napoleana sono nell'entroterra, molto nota e molto rinomata fin dai tempi dell'Unione Sovietica, quindi non credo, io non mi sento di dire che la scelta sia stata fatta per provocare, in maniera provocatoria nei confronti del Caucaso. Peraltro Sochi non è è vicino alle regioni caucasiche, ma non è geograficamente, insomma, non è Caucaso strettamente inteso. Quindi da questo punto di vista non vedrei, come dire, una malafede da parte delle autorità russe. Certo è che il risultato è comunque quello che stiamo vedendo.
Visto che comunque la zona è alquanto complessa, partendo proprio dalla storia di quest'area. Allora io ringrazio, ovviamente, questo capirete il momento dei saluti, ringrazio i miei ospiti per aver partecipato, dunque grazie a Stefano Costalli, docente di studi strategici all'Università Cattolica di Milano ed esperto di rapporti tra religione e mobilitazione politica, e grazie a Danilo Elia, esperto di Russia e Caucaso per l'Osservatorio Balcani Caucaso. Buona vita!